riunione di preghiera alle 20:30. Io non ci sarò, ma qualcuno ci sarà per pregare in questo luogo. La chiesa rimane aperta per il resto di questo estate fino alla fine di agosto, e vi incoraggiamo, se siete in queste parti, di continuare a incoraggiare coloro che si riuniranno in questo luogo con la vostra presenza. E se non siete capaci di essere con noi, ricordatevi di coloro che si riuniranno in questo luogo. Bene? I bambini possono andarsene alla loro classe? Pensavo che erano già andati, bravi. Oggi non c'era canzone, Amalia. Bene, Galati 5. Se abbiamo le nostre Bibbie, apriamoli in Galati 5, 19 al 21. Siamo ancora in questo brano, in questa parte del libro in cui Paolo ci porta attraverso le opere della carne, ci porta a valutare le opere della carne che sono presenti nella chiesa di Corinto e, ahimè, conosciamo, sono presenti anche nelle nostre vite. Vogliamo leggere insieme Galati 5 dal 19 fino al 21, dove la parola ci dice questo: ora le opere della carne sono manifeste e sono adulterio, in alcune versioni, nella mia in parentesi, fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosie, ire, contese, divisioni, sette, invidie, omicidi, in parentesi, in alcune versioni, ubriachezze, orge e altre simili cose, cerca le quali, come vi ho già detto, vi preavviso che chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio. Questa è la parola di Dio. Signore, grazie perché questa mattina abbiamo il privilegio di aprire la Tua parola, di aprire le Tue sacre scritture, e siamo completamente liberi di farlo. E Signore, questo privilegio è stato acquistato a caro prezzo da Tuo Figlio Gesù Cristo, in primo luogo, ma Signore, ci rendiamo conto che siamo anche parte di una scia lunga di evangelici che hanno pagato con il prezzo del loro sangue il poter copiare e trasmettere queste sacre scritture affinché arrivassero a noi, e noi Ti ringraziamo per questo. Aiutaci a dar valore alla Tua parola, aiutaci a dar valore alla possibilità di sederci e ascoltare la predicazione della Tua parola. Benediscici, Signore, benedisci coloro che ascoltano e colui che parla, affinché possiamo uscire da qui edificati, spronati a vivere per Te, nel nome di Gesù. Amen. Bene, questa mattina vogliamo continuare a studiare, a analizzare quello che Paolo chiama in questi versetti le opere della carne. Se contassimo quanti sono 15. Settimana scorsa abbiamo cominciato a vedere i primi 3 e abbiamo analizzato insieme le opere della fornicazione, l'impurità e la dissolutezza. E come abbiamo cercato di dire e ridire settimana scorsa, l'uomo non è un peccatore perché cade in questi peccati, perché compie questi gesti di peccati, ma l'uomo è peccaminoso in sé, è un peccatore innato nella sua propria essenza, e per questo sorgono queste opere della carne. Abbiamo cercato di sottolineare il fatto settimana scorsa che Paolo non sta cambiando il suo messaggio a questo punto della sua lettera. Lui ha detto e ridetto e riaffermato che il suo Vangelo della salvezza per la grazia consegnata a delle persone per mezzo della sola fede senza le opere non si tocca. Il suo Vangelo non si tocca. In Galati 1:8, se volete velocemente guardare, abbiamo letto che Inoltre, in altre parole, vada all'inferno chiunque predica un Vangelo diverso da quello che ha predicato. In Galati 2, del 4 al 5, Paolo menziona che c'erano dei falsi fratelli che si erano infiltrati di nascosto nella Chiesa, che volevano, versetto 5, imporre delle cose sui fratelli, e Paolo dice che noi non abbiamo ceduto alle imposizioni, alle opere in aggiunta, neanche per un secondo. 2:16 è chiarissimo. Dice Paolo che l'uomo non è giustificato, non è dichiarato giusto, non è dichiarato perdonato per le opere della legge, ma soltanto, sottolinea quella parolina, soltanto per mezzo della fede. Qualcuno forse direbbe, ah, però aspetta, qua dice le opere della legge, qua sta parlando della circoncisione, qua sta parlando delle opere della legge dell'Antico Testamento, però le opere, le buone opere, no, no, quelli ci devono essere, se non ce li hai Dio non ti accetta. No. Prima Timoteo 1:9 dice, egli ci ha salvati non a motivo delle nostre opere, non a motivo delle nostre opere. Punto, ma secondo il proposito della sua grazia che ci è stata fatta in Gesù fin dall'eternità. Elezione e predestinazione. E potremmo andare avanti nel libro dei Galati per vedere che questo è il messaggio di Paolo. E poi arriviamo però a questi versetti. E Paolo elenca le opere della carne e dice chiunque fa queste cose non erediterà il regno dei cieli. E qua forse pensiamo, ma Paolo ti stai contraddicendo. Per la porta di entrata tu dici che non ci vogliono le opere, hai escluso le opere dalla fase iniziale della salvezza solo per aggiungerli quando sei già dentro. E ci lasci come prima, Paolo. Se ci stai dicendo questo, ci stai dicendo che noi poveri peccatori incapaci di adempiere la legge, adesso di nuovo ci troviamo nella stessa barca di prima, incapaci di fare le buone opere, ma insisti che dobbiamo fare le buone opere per entrare nel paradiso. Paolo, ti stai contraddicendo? No. Paolo non si sta contraddicendo. Non sta cambiando il suo Vangelo. Una cosa importantissima da capire è che tanto la giustificazione come la santificazione sono tutti e due doni della grazia immeritata di Dio. La giustificazione è la santificazione. La santificazione non è il mezzo della salvezza, è la salvezza stessa. E se tu hai un cuore rigenerato, il tuo desiderio è essere santificato. Desideri essere salvo al 100% e questo vuol dire libero dal mio peccato. La santificazione è un dono di Dio. Romani 6:22 è uno dei versetti più importanti che insegna questo e Paolo non poteva dirlo con più chiarezza. Guardate cosa dice: la santificazione è un dono della grazia di Dio. 6:22 dice, ora liberati dal peccato, liberati per conto di quello che ha detto prima, per conto della nostra unione con Cristo Gesù realizzato per la fede nel Vangelo, cosa dice? Avete per frutto. Cos'è un frutto? Risultato è qualcosa che viene prodotto attraverso un'altra agenzia che non è quello dell'albero, ma delle forze che sono all'opera nell'albero, come la santificazione. È un risultato nella persona che è stato liberato del suo peccato per conto dell'unione con Gesù. Il punto di Paolo in questi versetti è che o il Vangelo produce la santificazione, o il Vangelo cambia la tua vita radicalmente, o tu non hai affatto il Vangelo. Hai un Vangelo fasullo, non hai un Vangelo che salva. E questo è il punto di Paolo, quando dice le opere della carne sono manifeste tra di voi, idolatria, stregoneria, e quelli che vedremo dice perché sono manifeste, Galati? Perché vi siete allontanati dal Vangelo. Avete cercato un altro mezzo, un'altra via per il miglioramento e per la trasformazione. Lo dice in versetto 24, dice che coloro che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con i suoi passioni e desideri. E se la carne è ancora operativa nella tua, nella mia vita come prima, c'è una causa principale alla quale possiamo tracciare la linea e dire: il mio Vangelo nel quale io mi sono appoggiato è un Vangelo falso. Questa è la causa principale, se sono manifeste le opere della carne. Perché? Perché il Vangelo non è un'affermazione, è una potenza di trasformazione. Facile affermare il Vangelo, ma se non c'è la potenza del Vangelo nella tua, nella mia vita, non possiamo dire di aver creduto nel Vangelo. Vuoi vedere una chiesa carnale? Vuoi vedere una vita carnale? E la vita è la chiesa che ha smesso di predicare e credere nel Vangelo di Gesù Cristo che lui si consegna, nonostante noi, senza guardare i nostri meriti e le nostre opere, e ci ha salvati. E la chiesa, la vita che si allontana di questo messaggio, manifesta carnalità. E vogliamo vedere gli altri 12 di queste opere della carne. Le prime le abbiamo categorizzato settimana scorsa con il riassunto di peccati dei sensi, peccati sensuali, fornicazione, impurità e dissolutezza. E adesso vogliamo vedere i prossimi due, che sono peccati, potremmo, diciamo, elencarli come peccati spirituali o religiosi. E quando la carne manifesta la sua peccaminosità nel mondo o nella sfera delle religioni degli uomini. La carne, se non viene sottomessa dal potere del Vangelo, si manifesta in gesti, riti, cerimonie, pratiche religiose. Le religioni degli uomini, buddismo, islam, cattolicesimo romano, islam, sono tutti dei laboratori dove si produce che cosa? Idolatria e stregoneria, se vogliamo dirlo ai nostri giorni, superstizione. Sono dei laboratori della carnalità perché non hanno un Vangelo che salva. E vogliamo soffermarci sulla prima, idolatria, la quarta opera della carne che viene messa in mostra qua. Paolo dice in un altro contesto: quando eravate pagani eravate trascinati dietro idoli muti. Questa è la condizione della persona che non è credente, una persona che è ancora fuori di Cristo, trascinata dietro idoli muti secondo come vi si conduceva, ma non più per il credente nato di nuovo. In quel contesto, in 1 Corinzi 12, Paolo dice: lo Spirito spinge al cuore rigenerato a dire: Gesù è il Signore, non ci sono altri dei, intermediari o intercessori. Ora, cos'è l'idolatria? L'idolatria, in primo luogo, è semplicemente nella sua forma più primitiva, la sua forma più bassa, inginocchiarsi a, pregare a, venerare a delle statue. Questo potremmo dire la forma più primitiva e bassa dell'idolatria. Lo vediamo in questo paese tutti i giorni, l'idolatria. Si dice che ad Atene, avrò il piacere di andare ad Atene tra qualche settimana, sto facendo un po' di ricerche, all'epoca di Paolo c'erano più statue di uomini, c'erano più di 3.000 statue in questa città, e c'era un detto che diceva che non potevi trovare un uomo in mezzo a questa città perché trovavi solo statue. E io tante volte quando entro in una chiesa cattolica dico: dov'è Gesù? Dov'è Gesù? Non dico spiritualmente, ma anche la sua statua. Ci sono statue a tutti i tipi di santi e quant'altro, ma non c'è Gesù. Esodo 25 è molto chiaro: non ti posterai davanti a loro, secondo comandamento. Quando la carnalità non è sopraffatta del Vangelo, risulta in idolatria. Se non hai il Vangelo che salva, tu vedrai una chiesa, tra virgolette, idolatra. È così. Ma non è soltanto l'inginocchiarsi davanti a statue, è anche pregare qualsiasi persona, qualsiasi cosa, qualsiasi realtà che non sia Dio, questo è idolatria. La preghiera, se lo sapete, è una forma di adorazione, è una forma di rivolgersi religiosamente a un essere. E quando si prega ciò che non è Dio, questo è idolatria. Isaia 8,19 dice: un popolo non deve forse consultare il suo Dio? Si rivolgerà forse ai morti in favore dei vivi? Ahimè, sappiamo che in questo paese succede spesso. Ma non è solo questo l'idolatria. L'idolatria è inginocchiarsi davanti a statue e pregare a ciò che non è Dio, ma qua qualcuno si sente ancora troppo comodo e dice: ma io posso farcela non essere idolatra, non inginocchiarmi a delle statue o non pregare a realtà che non sono Dio. Non ho bisogno di un Vangelo potente che strappi da me la mia carnalità. Vedi, c'è un altro aspetto dell'idolatria che può essere solo distrutto col potere del Vangelo. Ed è questo. L'idolatria spirituale è quando c'è qualcosa nella mia vita del quale io non posso farne a meno. C'è qualcosa nella mia vita senza il quale io non posso stare. Questo è idolatria. E noi diciamo: chi è sufficiente a non essere idolatra? E la risposta è: nessuno. Abbiamo bisogno di un Vangelo potente che spezza la nostra idolatria. Perché l'idolatria non è soltanto inginocchiarsi davanti a statua, è quando c'è qualcosa senza il quale non posso farne a meno. Il mio cuore è attaccato a qualcosa e a qualcuno che non è Dio. Ezechiele 11,21, quelli il cui cuore è attaccato alle loro cose esecrande e alle loro abominazioni. Il cuore dell'uomo, Calvino lo chiamò una fabbrica di idoli, continuamente. Il cuore rigenerato brama essere libero dalle sue idolatrie. Un uomo disse questo, disse: perché questa miseria presente degli uomini e delle donne di Dio? La grazia ha per sempre rovinato la loro gioia nel creato. Non possiamo essere come il mondo più, è rovinato la nostra gioia nel creato, ma non siamo ancora diventati così spirituali di poter vivere soltanto da Dio. O che potessimo vivere soltanto da Dio, non è vero? Di non aver bisogno di nulla, di niente, di questo mondo, ma sappiamo che non è così. Vivere solo di Dio. Non ho bisogno di un complimento, non ho bisogno di una soddisfazione di questo mondo, non ho bisogno di niente. Che potessimo dire come Paolo: ogni cosa è un danno. Ogni cosa, ogni relazione, ogni ambizione, ogni obiettivo è un danno. Abbiamo bisogno di un potente Vangelo, non è vero? Vangelo potente, che risulta in quello che disse Agostino: i peccati che una volta temevo di perdere, cuore rigenerato, ora provavo piacere nell'abbandonarli. Tu, Signore, sei entrato in me e hai preso il loro posto, più piacevoli di qualsiasi piacere. Oh, che fosse vero per noi. La nostra idolatria è così profonda. Il nostro trovare gioia, piacere, soddisfazione nel creato invece del creatore è radicato così tanto che solo Dio può intervenire. E lo fa. Questa è la buona notizia. Ezechiele 36,25: vi aspergerò d'acqua e sarete puri e vi purificherò da tutte le vostre impurità e di tutti i vostri idoli. Questo è il Vangelo. Lo farà Lui. Io non posso farlo. Io non so neanche l'idolatria che c'è in me. A volte Dio mi rivela un altro idolo e dico: ma è possibile che io sia così attaccato a questo idolo? E Dio mi dice: sì, e non sei ancora la metà di quello che io ti rivelerò. Ma credi in Gesù. Credi in mio figlio. Caro amico, cara amica, tu che ti professi di essere credente nato di nuovo, riesci a vedere la tua idolatria? Riesci in questo momento a immaginare, a pensare a quella cosa, quella persona, quell'attività che fino a questo momento forse tu non ti sei reso conto, ma l'idea di farne a meno di quella smartphone per più di un'ora, non ci riesco. Questa è idolatria. Non sarebbe bello se la Chiesa evangelica fosse il pioniere di dire: noi vogliamo non avere più i smartphone, vogliamo avere i stupid phone. Vogliamo andare ai telefoni che si usano per telefonare, perché io devo parlare con Dio. Io devo leggere la mia Bibbia. Chi è sufficiente? Nessuno di noi. Ma Gesù può aiutarci. Riusciresti ad essere lo stesso gioioso se ti fosse negato quel complimento di quella persona? Riusciresti a essere lo stesso soddisfatto se i tuoi diritti ti fossero rinnegati? No, non puoi. Però il Signore è capace di aiutarci. Però devi essere disposto, fratello, sorella. Forse non sei capace di lasciare il tuo idolo, però sei disposto a permettere a Dio di togliertelo? Sei disposto? Se la risposta è no, no Dio, questo tu non lo tocchi, hai capito? Se è così, chiunque fa queste cose non erediterà il regno dei cieli. Il Signore deve entrare in noi, deve fare un'opera profonda di purificazione. La seconda che vogliamo guardare insieme è la stregoneria. Stregoneria. La Chiesa di Galazia aveva lasciato la strada del Vangelo e per quello stavano scendendo nell'idolatria e anche nella stregoneria. Questo è il risultato di abbandonare il Vangelo. La parola che abbiamo qua è farmacos. La parola che noi abbiamo ai giorni nostri è farmacia, significa letteralmente droga. Droga che si usava in quei tempi per avvicinare una persona al mondo occulto. E, ora non vogliamo da questo farmacos, droga, capire che tutti i medicinali sono peccaminosi. No, ci sono alcuni ambienti in cui questo viene insegnato. Ma la parola ci dice che c'era un medico chiamato Luca che usava la medicina nel suo mestiere. Droga qui è specificamente riferito a delle pozioni magiche attraverso il quale ci si entrava in questo contatto con il mondo occulto. È interessante che altre traduzioni traducono stregoneria con altre parole che sono riferite a altri atti della magia nera in generale o addirittura il sortileggio. E penso che questo anche da dire qualcosa per le persone che si affidano all'azzardo e che si buttano nei giochi di azzardo, dove si fidano delle forze nascoste dell'universo, anche se loro non lo direbbero così. Però la parola è farmacia. Io penso che l'applicazione più diretta a noi di questa opera della carne è la superstizione. Il secolarismo, se siete al tanto, significa spingere Dio ai margini, di non avere più posto per Lui nelle nostre vite, nelle nostre famiglie, nelle nostre scuole. Questo secolarismo è credere troppo poco a Dio. La superstizione, invece, è la troppa credulità nelle cose. Troppa credulità. E ci sono evangelici che anche sfiorano la superstizione in tanti modi. Però la superstizione che più sicuramente dobbiamo stare attenti e dare valore a figurine, a statuette protettive, entrare in contatto con chiromanti, affidarsi a guaritori. Tutte queste cose si manifestano quando una persona, Dio non lo voglia, una chiesa, si allontana del Vangelo e non crede più in un Dio onnipotente e sovrano. Stregoneria. Le prossime 8 sono peccati orizzontali. Inimicizie, discordie, gelosie, ire, contese, divisioni. E queste prossime opere potremmo chiamarli peccati orizzontali o peccati che si manifestano nelle relazioni tra le persone. La Chiesa di Galati aveva un grosso problema con questi peccati orizzontali. Infatti Paolo li ha già ammonito, in versetto 15, se vi divorate, vi mordete gli uni agli altri, state attenti che vi state per consumare gli uni agli altri. È la prima che menziona qua, quando una chiesa si allontana dal Vangelo, quello che viene dimostrato è l'inimicizie. Gesù disse, beati quelli che si adoperano per la pace, e Paolo dice, maledetti quelli che fomentano inimicizie tra le persone. Maledetti, chiunque fa non erediterà. Inimicizia è un termine generale, descrive atteggiamenti di persone che non riescono a convivere con altre persone. Sono persone che sono irritabili, sono stiziosi, sono irascibili, non hanno il cuore di Cristo. E i proverbi ci danno un'idea generale della persona che Paolo poteva avere in mente, ci presenta come manifesto l'opera della carne in Proverbi 9:8, se lo riprendi ti odierà e riceverai affronto da questa persona. Proverbi 10:12, l'amore copre ogni colpa, ma questa persona non sa coprire le colpe, non ha idea di coprirle. 12:18, lascia scorgere subito il suo cruccio, lascia scorgere subito il suo animo ostile. Non sa dissimulare un affronto la persona che è presa di questa carne. E Proverbi 19:11, lì è scritto che l'uomo saggio considera un onore passare sopra le offese, ma questo uomo carnale di cui Paolo parla qui non considera un onore passare sopra le offese. Considera la sua responsabilità di correggere le offese. Questa è la carne. E fratelli e sorelle, le inimicizie non hanno posto nella Chiesa. Il vecchio predicatore disse, evita la controversia, fratelli miei, come eviteresti l'inferno stesso. Lasciali fare. Lascia che parlino. Lascia che scrivino. Lascia che pure ti uccidano. Meglio che la verità stessa di Dio soffra, ma che l'amore non soffra. Numeri 12 dell'1 al 2, un brano particolare. Maria e Aronne parlarono contro Mosè, se vi ricordate, dissero, il Signore ha parlato soltanto per mezzo di Mosè? E la risposta della parola di Dio è, ora Mosè era un uomo molto umile, più umile di ogni uomo sulla faccia della terra. Non potevi renderti nemico di Mosè. Per quanto cercavi, non potevi renderti nemico suo. Di uomini come lui si potrebbe dire, ci sono uomini con cui non puoi litigare, anche se ci provi. Uomini con i quali vinci sempre tu. Uomini che ti danno sempre uno sguardo mansueto e una risposta dolce. Che sfida. Uomini con cui poi più sei dispettoso, più si comportano da gentiluomo. Uomini con cui puoi esprimere le tue opinioni egoistiche e con cui puoi avere sempre le cose come vuoi tu, però ci vogliono due per litigare e lui è soltanto uno. L'uomo che vive così conosce la benedizione più grande e Dio riceve la gloria da uomini come lui. Meglio che un uomo sbagli e che sbagli ovviamente in questa o quella opinione sua, che tu cerchi di convincerlo, contraddicendolo o dibattendolo. Non potrai mai convincerlo. Meglio che un uomo sia ovviamente ignorante di questa o quella questione, forse neanche non importante ai tuoi occhi, però meglio che rimanga ignorante che non che tu lo faccia arrabbiare e si risenta con te per il resto dei suoi giorni, come 9 su 10 persone che vengono contrastate rimarranno nei tuoi confronti. Non correggerai mai l'opinione di una persona se inizi ferendo il suo orgoglio e facendolo arrabbiare. L'inimicizia. A volte l'uomo come Mosè, l'uomo che si nasconde dell'inimicizia, è confuso per l'uomo passivo. È passivo? Non è passivo. Mosè non è passivo. È vero che un agnello in mezzo ai lupi, il vero credente è sempre un agnello in mezzo ai lupi, sempre. Non è passivo, è solo che lui sa cosa fare con la sua energia. L'uomo mansueto sa cosa fare, pregare. È lì dove porta la sua energia. Sa dove portare la sua azione, nella cameretta. L'uomo mansueto che evita le inimicizie, la discordia, la gelosia, sa che è inutile parlare con l'uomo e che ciò che conta è parlare a Dio dell'uomo. Questo conta qualcosa. L'uomo mansueto ha già lottato con Dio e non gli rimangono più forze per lottare con te. Quando tu lo trovi e vuoi litigare con lui, non puoi perché ha passato tutta la notte a pregare per te. È l'uomo che sfugge dell'inimicizia. Mosè, interessante, nella storia di Esodo 12, non si parla di neanche una sua frase. L'unico gesto che Mosè adempie, nel versetto 12, Mosè gridò al Signore per Aronne e per Maria. Non grida a loro, grida a Dio, che lui cambi le cose. Oh, se imparassimo a fare questo, quanto saremmo diversi. Beh, questo che ho detto tocca tutti questi peccati orizzontali, la discordia viene dalla parola eris, battibecco, in italiano ci dà l'idea di più corde che non sono in sintonia, discordia. Poi c'è la parola gelosia, è simile a invidia, che viene più nel versetto 21, gelosia, potremmo descriverlo come il desiderio di avere ciò che un'altra persona ha. Invidia è ancora più forte, invidia è l'atteggiamento che se quella persona non può averlo, allora nessuno ce l'avrà. Ed è pronto a distruggere l'oggetto che causa invidia affinché non ce l'abbia nessuno. Talmente preso dalla sua carnalità. E poi abbiamo la parola ire. Ire al plurale, interessante, attacchi di ira. Si ripete nella vita della persona che non è soggetta al Vangelo. Conosciamo bene gli attacchi di panico, gli attacchi d'ansia. Ma Paolo parla qua degli attacchi di ira, delle ire. La parola originale è tumoi, dalla quale viene termostato. È una persona che si scalda, che si scalda, che si scalda e alla fine scappa. E si dà all'ire. Non è vero che tante volte non parliamo di questi peccati. Innalziamo altri peccati come se fossero quelli i peccati che veramente chiudono le porte del paradiso. Ma sono qua? Sono qua? E c'è una persona che dice, no, Keith, io sono fatto così. Io quando viene qualcuno che mi prende le cose contrarie, io a quello là lo uccido. Sono fatto così. Ma glielo dirà Gesù nel giorno del giudizio. Ahimè, che devo fare? Sono una persona che si adira facilmente, non riesco a mettere la briglia sulla mia ira e non ci riuscirai mai, caro. È solo il Vangelo di Gesù Cristo che ha il potere di mettere la briglia su questi peccati che Paolo elenca qui. Le prossime tre sono tre peccati interessanti che io ho un po' raccumulato nella mia mente come peccati quando la politica entra nella Chiesa. Qui abbiamo contese, divisioni e sette. Quando la politica entra nella Chiesa, che sciagura per la Chiesa. La prima parola, contese, viene dall'originale che descrive coloro che cercavano di procurarsi un posto politico, viene dal mondo politico, e le persone cercavano di prendere un posto politico attraverso la manipolazione illegale. In altre parole, cercavano di raggiungere i loro obiettivi facendo a modo loro, a tutti i costi. Le cose qua si faranno a modo mio. Avete capito? E Paolo introduce questa parola politica nel contesto della Chiesa. E cosa succede? La persona che ha questo atteggiamento di contenzione, voglio le cose come li voglio io, poi si creano delle combriccole, divisioni, e poi si contende, si sfidano tra di loro. E la prossima parola è proprio questa, divisioni. Come contese l'atteggiamento carnale di cercare di fare che le cose siano fatte a modo nostro ad ogni costo, la divisione è quello che succede quando non è messa la briglia sull'atteggiamento dello spirito contenzioso. E cosa succede? La persona si dividono. Volete vedere una chiesa carnale? Guardate una chiesa divisa. Una chiesa divisa, dove le persone stanno ognuno nel loro angolino, è una chiesa carnale, è una chiesa in cui il Vangelo non è veramente creduto. Divisioni. E quando queste divisioni sono cimentate, il prossimo step è la creazione di sette, come abbiamo qui. La parola originale è eresis, dalla quale viene la nostra parola eresia. E Paolo qui condanna l'idea di essere settario, di essere uno che velocemente applica l'etichetta di eretico a un'altra persona. Ovviamente la parola di Dio ci insegna a discernere la verità del falso. Dobbiamo essere delle persone che discernono la verità della menzogna, ma qua non sta parlando di questo. Qua sta parlando di un gruppo di persone che è pronta a chiamare eretico e consegnare all'inferno chiunque non vede le cose esattamente come le vede lui. No, no, non è una differenza di opinione. Tu sei un eretico e andrai all'inferno perché ti piace il colore blu sul muro e non il giallo. Ci sono persone così, purtroppo. Quando un gruppo di persone è pronto a chiamare eretico a un'altra persona che non condivide la sua prospettiva delle cose, questo si chiama carnalità. E questa persona non ha un posto fisso nel regno dei cieli. Ogni opinione che io ho, che non è esattamente uguale alla tua, non è un'eresia. Vero? Keith, caro, non puoi chiamare le nostre differenze, differenze di opinioni, devi per forza chiamarmi un eretico. Ahimè, tanti fratelli operano così. La politica nella Chiesa, l'ho visto, forse anche tu l'hai visto, divergenze di opinioni, le teste si scaldano, nascono delle combriccole, le fazioni poi smettono di parlarsi, cominciano a lanciarsi delle granate e si crea una setta dentro la Chiesa e alla fine escono, il nome di Gesù è calpestato, infangato, e dove Gesù ci ha detto per il vostro amore sapranno che siete i miei discepoli, noi carnalmente ci diamo alle divisioni, alle contese e alle sette. E voglio dirti una cosa, forse tu hai un po' di un atteggiamento settario nel tuo cuore e tu cerchi un gruppo di persone che sono perfettamente allineati con la tua, con le tue opinioni, con la tua veduta, lascia che ti dica, non lo troverai mai, mai. Ogni chiesa dove andrai, persone che la vedranno diversamente di te, il predicatore dirà delle cose, beh, non mi piace quello che ha detto il predicatore questa mattina. Lo troverai qua, lo troverai a Casorate, lo troverai a Stadera, dovunque tu andrai. E se trovi questo spirito settario in te, ti incoraggio a fare una cosa. Trova una chiesa imperfetta. La perfezione ci aspetta al di là. E vai lì. E accetta le cose come stanno. Che le persone falliscono. Poveretti, poveri pastori, poveri servi di Dio. E poi adoperati nel modo possibile. Io amo questa chiesa, ringrazio a Dio che mi ha mandato voi, che possiamo camminare questa strada insieme, ma non è l'unica chiesa dove è presente la parola di Dio. Amen? Non è l'unica chiesa dove la Bibbia viene aperta e si predica la sana dottrina. Il corpo di Cristo è grande e dobbiamo essere dei cuori larghi per coloro che appartengono al Signore. Ora, come si combatte la politica nella Chiesa? Come si combatte? Come possiamo usare, io quando mi metto a pensare, tante teste insieme, tanta ostinazione qua, per avere le cose come li voglio io. Come possiamo illuderci di pensare che potremo essere salvati da questo? Sono così leale a me stesso, sono leale fino al sangue per le mie opinioni. Beh, che speranza c'è? Io dico nessuna. Nessuna. Io ho visto dei pastori che seduti a una tavola rotonda diventavano dei demoni e si uccidevano per una stupidaggine. Ho visto dei missionari in Spagna che a un gioco di società si sono presi a parolacce. Ho visto chiese, quest'ultimo mese, una chiesa in America, in cui la contenzione è arrivata a livelli impensabili. Io dico, che speranza c'è per noi, per me? La verità è che non c'è speranza, tranne per il Vangelo di Gesù Cristo, che il Vangelo rada a terra il mio desiderio di usarmi di nessuno e di niente per cercare di avere una reputazione. Ho già una reputazione in Cristo Gesù. Per cercare di arrampicarmi sui vetri per avere una posizione, ho già una posizione in Gesù. Ma il giorno che smettiamo di credere questo, predicare questo, non ci dobbiamo stupire se la politica e la carnalità invade un'altra chiesa. Per ultimo, i peccati di eccesso. Ubriachezze e orge, questi sono peccati di eccesso. Eccesso con la bevanda alcolica, e orge è sinonimo di eccesso, non è vero? È sinonimo di eccesso sessuale, eccesso di mangiare, eccesso di ogni tipo. E Paolo dice in un altro contesto, la loro fine è la perdizione, il loro Dio è il ventre. Se il ventre diventa Dio, non dobbiamo stupirci se Dio dice, mi dispiace, tu avevi un altro Dio e non era Gesù, era il tuo ventre, tu non erediterai il regno dei cieli. Beh, questo è ciò che la carne fa, questo è ciò che puoi aspettarti. E nessuno ci deve sedurre, Paolo dice in Efesini, nessuno vi seduca con vani ragionamenti, per queste cose l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli. Per queste cose l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli. Ma grazie a Dio, noi non siamo uomini e donne ribelli, amen. Noi non siamo di quelli che vogliamo continuare a fiorire di queste opere della carne, o almeno così me lo auguro per te, me lo auguro per me. Non siamo ribelli, deboli, sì, incapaci, sì, poveretti, sì, ma non ribelli. Diciamo, Signore, fa la tua volontà in me, cambiami, trasformami, fammi come Cristo. E Lui, per qualche ragione che Lui sa, lo fa gradualmente, non ad un tratto, perché ce lo racconterà in paradiso. Magari fosse immediato. Sì, siamo deboli, incapaci, ma non ribelli, e diciamo che Dio ci aiuti con il mezzo del Vangelo, l'unico mezzo a questo fine. Amen. Ricordiamoci del Vangelo questa mattina, ricordiamoci attraverso questi elementi che sono stati preparati. Vogliamo usare questa mattina il Vangelo in questo modo, vogliamo usarlo per non minimizzare i peccati che sono elencati qui, no, ma per dichiarare la guerra con il mezzo della croce di Cristo. Siamo già salvi per coloro di noi che abbiamo fatto un'esperienza con Cristo. Ecclesiaste 9:7, questo è il versetto che mi piacerebbe che intonassero nelle nostre orecchie mentre prendiamo questi elementi, ci parla del Vangelo, il Vangelo dell'Antico Testamento. Ecclesiaste 9:7, vogliamo applicarlo alla Santa Cena. va, mangia il tuo pane con gioia, prenderemo il pane, bevi il tuo vino con cuore allegro, prenderemo il vino. Perché? Perché Dio ha già gradito le tue opere. Questa è la verità per te, fratello e sorella. Dio ha già gradito le tue opere. E vogliamo riflettere su queste verità. Come sapete, questi elementi sono per coloro che sono in Cristo, coloro che hanno fatto un'esperienza con il Signore Gesù, hanno appoggiato la loro fede in modo chiaro, netto, sincero in Gesù. Questi elementi sono per coloro che sono stati battezzati da adulti per confermare questa buona professione di fede, e per coloro che sono in cammino, non perfetti. Tante volte possiamo sbagliare pensando che non devo prenderli perché sono un peccatore. Fratelli e sorelle, noi siamo dei peccatori. Non prendere gli elementi per il tuo peccato. Pentiti di essi e poi prendili, sapendo che il Signore Gesù ha già gradito le tue opere. Meditiamo su questo e quando saremo pronti, ognuno di noi si senta libero di venire qui davanti, prendere gli elementi e poi li prenderemo insieme come dimostrazione della nostra unione in Cristo. ricordiamo di come sono accaduti gli avvenimenti di quel giovedì tanti anni fa, quando Gesù con i 12 ragazzi attorno al tavolo istituì gli elementi del nuovo patto. Il nuovo patto che, in altre parole, lui non lo disse così, però stava dicendo: ragazzi, non c'è più niente da fare. Ragazzi, i vostri peccati sono completamente nascosti dalla presenza del Padre. Questo stava dicendo. E per ricordarlo ai ragazzi e alla Chiesa intera, prese il pane e, dopo che ebbero cenato, lo benedisse. E vorrei chiedere a Enzo di ringraziare il Signore per questo elemento del pane. Vogliamo che l'Ecclesiaste sia questa mattina la nostra guida in questa cerimonia. Va, mangia il tuo pane con gioia, perché Dio ha già gradito le tue opere. Fate questo in memoria di me. Prese anche il vino, il Signore Gesù, in quella sera. E lo istituì come simbolo e segno del sangue che stava per versare il giorno dopo. E vorrei chiedere a Paolo se puoi ringraziare il Signore per questo simbolo. Va, bevi il tuo vino con cuore allegro, perché Dio ha già gradito le tue opere. Facciamo questo in memoria di Gesù. Concludiamo il nostro tempo insieme con questo canto che abbiamo imparato oggi. Forse la band può venire qui ad aiutarci. Rimaniamo dove siamo seduti, non mettiamo ancora via gli elementi della Santa Cena. Vogliamo cantare questo canto per ricordarci di quello che abbiamo ricordato questa mattina. Gloria a Dio per un'altra mattina benedetta, che Dio continui a benedire la sua Chiesa, dovunque si incontri e che questa settimana il Signore vi accompagni. Dio vi benedica e ci vediamo prossimamente. Buona settimana.